24 mattino.
Basta pipponi.
Martedì 19 novembre, le 8, 20 minuti e 30 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Oggi parto come sempre dalle notizie di politica internazionale, anche perché va bene il grande successo di Elie Schlein, proprio personale, a questo punto personale in Umbria e in Emilia, ma ci sono due guerre, quindi noi dobbiamo partire, insomma siamo obbligati a tenere conto di queste cose. E ti darò due notizie che sui giornali non compaiono, che nel giorno del, appunto nel millesimo giorno della guerra d'Ucraina, il G20 sotto, con una mediazione di Lula, ha fatto un comunicato di condanna della guerra in Ucraina, ma senza menzionare la Russia. Insomma, questa è una grande prova del G20, nel senso che Lula l'ha fatta prima. Infatti, se vedete gli articoli, se guardate gli articoli sui giornali italiani, anche come quello di Alberto Simoni, inviato a Rio de Janeiro, dice le armi a lungo raggio per Kiev isolano Germania e Italia, perché Germania e Italia hanno una posizione più prudente sull'invio di armi, cioè sull'autorizzazione alle armi a colpire la Russia. Più prudente è un eufemismo, ovviamente non vogliono seguire Biden. E dice appunto Lula blocca la condanna a Mosca, e l'ha bloccata a tal punto che non è menzionata la Russia come iniziatrice della guerra con l'aggressione all'Ucraina. E rimango perplesso, insomma, perché sai poi i discorsi contro le spese militari.
Nel frattempo, scusami Paolo, solo un aggiornamento di cronaca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha appena annunciato che questa notte un drone ha colpito la città Lviv, distruggendo un dormitorio di istituzioni educative locali. Ci sono 7 morti, tra cui un bambino.
Certo, poi ieri c'è stata una strage a Odessa, perché colpiscono ripetutamente Odessa. Io non ho capito, a questo punto della guerra, questo colpire fortemente Odessa in questi giorni, se vogliono i russi allargare prima che si arrivi alla tregua, vogliono allargare la zona conquistata e chiudendo il cerchio, compresa Odessa, e che è una città strategica, oltre ad essere una delle città, forse la città più importante, più piena di storia dell'Ucraina. E Trump non ha ancora detto nulla sulla decisione di Biden di lasciare che i missili siano indirizzati su obiettivi russi relativamente alla zona di Kursk, ma suo figlio ha fatto una sparata sulla quale i giornali statunitensi ovviamente si interrogano, se la faccio a nome del padre, dubitano, perché mettono in risalto che Donald Trump Jr., pur essendo il primogenito del presidente, è tenuto in disparte dal padre, non è coinvolto in pieno, non è stato coinvolto neanche in pieno nella campagna elettorale, però questa dichiarazione resta. Se vuoi se mi autorizzi a continuare su questa storia, ieri al Consiglio di Sicurezza dell'ONU c'è stato anche il veto di Mosca sul cessate il fuoco in Sudan, dove Mosca parteggia per una parte, avevano fatto all'ONU. Quindi il problema di popoli massacrati e di determinazione dell'ONU e di veto, vedi, si pone anche in altri termini. Insomma, dobbiamo avere su quello che è l'atteggiamento delle Nazioni Unite, quanto siano paralizzati, vederla un po' tutta. Nel frattempo ancora si discute delle parole del Papa, che ha detto bisogna vedere bene se quello, cioè ha usato delle cautele, però insomma ha detto che a Gaza c'è un'ipotesi di genocidio E questo gli israeliani, molti autori, anche molti intellettuali, anche che hanno parlato più volte contro Netanyahu, si sono dichiarati perplessi su questo uso. Non così invece interviene a sostegno del Papa Anna Foa sul Avvenire, intervistata da Anna Maria Brogi, che dice: penso che questa sia una guerra di Israele contro il popolo palestinese, non solo contro Hamas. Le parole genocidio è forte ed è un bene che il Papa l'abbia pronunciata, che esca dai tribunali, che sia possibile discuterne. Siccome Anna Foa, oltre ad essere la figlia di Vittorio Foa, ha origini ebraiche, non so bene quali religioni professi, ma non è questo il caso. Comunque è una voce importante, ha appena scritto un libro sul suicidio di Israele. E, insomma, la situazione è ancora molto complessa, quindi conviene rifugiarci in Italia, dove appunto c'è stata questa vittoria della sinistra.
Sì.
Da quando si è votato, sono 10 o 11 le elezioni in cui si è votato, la sinistra ha vinto solo in 3, la Sardegna e queste due. Però è significativa, tant'è che la Meloni era andata a Perugia. Io l'avevo detto quando avevo visto apparire Terence Hill a un comizio della Schlein. Terence Hill non è Taylor Swift, è una disgraziata, certo, che si ha un sacco di fan. Cioè, quando arriva Terence Hill, Don Matteo dà la sua benedizione, lascia perdere, che infatti hanno vinto. Sono due candidati diversi, ma quelli che hanno vinto, candidati alla presidenza regionali, uno, De Pascale, un riformista che ha fatto subito un appello a Eli Schlein, a Giorgia Meloni, dicendo: adesso serve collaborazione, collaboriamo, non una dichiarazione di guerra. Non ha fatto una cosa: ho vinto contro Telemeloni e il fascismo,
eccetera.
L'altra, Stefania Proietti, quella che ha vinto in Umbria, invece è una pacifista, è sindaca di Assisi, e Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire, che credo sia anche suo amico personale, oltre che ispiratore, la benedice dalle colonne del Foglio. E che c'è da dire su queste elezioni? C'è da dire che la formula della Schlein senza veti, indipendentemente dall'apporto di Azione, delle truppe di Renzi, di Italia Viva e così, ma questa formula senza veti è più forte della formula con i veti che è stata applicata in Liguria, perché dà più respiro alla coalizione, oltre ad avere il fatto che sono degli amministratori, che invece gli altri non presentano amministratori. Sicuramente è una notizia che per quello che riguarda la destra, che sia fiacca la prestazione dei Fratelli d'Italia, non c'è più quell'onda, quello slancio che la porta ad avanzare, e che la Forza Italia ha scavalcato la Lega in tutte e due le regioni, che la Lega complessivamente sembra non premiare il modo, questo porsi nel dibattito politico in modo così
aspro,
alla ricerca di incidenti, insomma la ricerca di creare un guaio al giorno facendo nascere polemiche, così non premia. Il Movimento 5 Stelle è andato decisamente male, anche rispetto ad altre, perché si dice sempre: nelle amministrative il Movimento 5 Stelle va male. Sì, però questa volta è andato sotto il 5% in tutte e due le regioni.
In Emilia Romagna il 3,5.
Esatto, io non voglio infierire, però insomma Conte non c'è andato, poi uno deve andare, lei dice che era impegnato in questa riunione che dura da un mese dei vertici del Movimento 5 Stelle, però una serata per andare a Perugia, visto che
poi da Roma sono due ore,
anche sua. Ma sì, dai, capisco l'impegno lì con Grillo a togliergli 300.000 euro l'anno, anch'io mi impegnerei fino in fondo per togliere Grillo i 300.000 euro, però Appunto, 2 ore andare, 2 ore a tornare lo puoi fare in serata. Non ti dico di andare a Bologna, ma a Perugia, visto che quello gli ha telefonato, però sì. I giornali danno notizia che le ha telefonato. Che è stato, sì, è stato molto affettuoso e molto simpatico con lei. A proposito dei cercarogne, e qui chiudo perché la giornata. E io non ho ben capito questa cosa del ministro Valditara, che ha perfettamente ragione a lamentarsi quando viene bruciato in immagine nei cortei, ma è come se cercasse l'incidente. Ecco, insomma, poi lo chiuderò, te lo dirò. Allora, sì. Ha mandato un video.
Occhio che detta così Paolo ti saltano al collo dicendo: ah, Mieli incita la violenza contro Valditara.
Dico allora una comunicazione più sorvegliata non gli farebbe male, ecco. Nel senso che ha mandato un video per la Fondazione Cecchettin, che è nata ovviamente per l'uccisione di Giulio Cecchettin, dove si è presa con le teorie sul patriarcato, citando, è stato furba in questo da professore dell'università, ha citato Massimo Cacciari dicendo che ha esagerato quando dice che il patriarcato è morto 200 anni fa, ma come fenomeno giuridico secondo lui è finito con la riforma del diritto di famiglia del 75, e poi ha detto che occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato all'immigrazione illegale. Ora, a parte che questa seconda cosa, cioè né la prima né la seconda cosa sono tutte e due cose da discutere. La seconda cosa, c'è oggi un corsivo in prima pagina, il Buongiorno di Mattia Feltri, che dice: i dati disponibili dimostrano il contrario sul rapporto fra immigrazione illegale, illegale, uccisione di donne. Ma poi anche sul patriarcato, ti sembra quella la sede in cui mandare?
Al di là di quello che ha detto, che è comunque discutibile, discutere, lui si difenderà, tutto quello che vogliamo, ma cavolo, si presenta la fondazione dedicata a una ragazza uccisa da un, aperte virgolette, bravo ragazzo, chiuse virgolette, italiano, no, e te la prendi con i migranti,
la sorella,
no?
Poi, in un'intervista a Rosario Di Raimondo su Repubblica dice: lei è stata uccisa da un bianco per bene, quindi, e poi accusa il governo, fa propaganda, e qui il discorso è su va dritto su Giorgia Meloni.
Sì.
Loro evidentemente fanno queste sortite, loro intendo Valditara oggi, e ce n'è una al giorno,
sì.
Perché o glielo dice direttamente Giorgia Meloni: guardate, più provocate più mi fate contenta, sì. Oppure perché loro lo pensano che più provocano e più la fanno contenta. Secondo me Giorgia Meloni male non farebbe un giorno che sono riuniti in Consiglio dei Ministri a dirgli: guardate, se lo fate per me mi basta così. Se lo fate, visto che questa cosa porta male anche perché è vero, hanno vinto il centrodestra in Liguria, però ha vinto, è una vittoria risicata, non è che è stata una vittoria travolgente, non c'è più l'onda, sebbene nei sondaggi la Meloni sia sempre in testa, sia sempre solida, però un giorno ci ricorderemo dell'Umbria, perché se ove mai la Schlein riuscisse a far passare il concetto di senza veti, ma è difficile farlo passare perché lì ci sono tutte cose di cui abbiamo fatto considerazioni varie volte, ci sono degli odi atavici che risalgono alla scissione del 21, alla scissione di Livorno, insomma è una cosa nella storia dei partiti che furono, ci sono degli odi, ma se lei riesce, lo schieramento senza veti è molto competitivo, per dire così, se non addirittura vincente, contro lo schieramento di centrodestra. In più, se questi vanno da Giulia, dai parenti di Giulia Cecchettina, a dirgli che il patriarcato, ma fai un convegno apposta sul patriarcato, oppure trovo un'altra sede, ma quel giorno tu manda, e poi vacci di persona. e se ci mandi, se gli mandi un video, manda un video pacificante dicendo più che ti dispiace per la morte, sì, per esatto. l'uccisione di Giulio Cecchettin, punto e basta. Io questo penso
e questo hai detto, caro Paolo, ci sentiamo domani.
Fammi okay. dire solo che a Hong Kong, un'altra notizia che sui giornali non c'è, hanno condannato quei 45 esponenti che chiedevano, intellettuali, ragazzi, giornalisti, che chiedevano le primarie per fare un candidato, di fare delle loro primarie per fare un candidato di opposizione a presentare le elezioni, hanno portato tutti in tribunale, gli hanno dato delle condanne pesantissime, notizia che sui giornali non c'è. Ma che a me ha fatto molta impressione, perché quello è il destino di chi finisce nelle grinfie della Cina, e per questo Taiwan non vuole fare la stessa fine. Ho chiuso.
Caro Paolo, a domani. Grazie, ciao. Ciao.
Grazie.
24 mattino.
Siamo da Modena e mi sono voluto estromettere volutamente.
In democrazia funziona così, non si è obbligati ad andare a votare, però nel momento in cui non ci vai, chi vince vince, votassero in 10, chi vince vince, è democrazia ed è più che giusto che sia così. Ragazzi, andate a votare.
E va bene, due tra le tante voci che abbiamo raccolto questa mattina, mentre è aperta evidentemente una riflessione su come mai l'astensione sia così alta. Chiedo, raccomando per favore agli ascoltatori, lo dico a Nicola che per esempio è un affezionato ascoltatore, fa il camionista, scrive dalla provincia di Vicenza e dice: ti rendi conto che gioisce il PD che ha vinto con il 30% della popolazione, quella che effettivamente è andata a votare, cioè di quelli che potevano andare a votare? Però caro Nicola, vale per tutti e vale sempre, cioè è lo stesso ragionamento che sentivo da sinistra e che mi scriveva la gente da sinistra qua su WhatsApp quando il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. Quindi non fermiamoci a questo ragionamento, per favore, qua sui risultati sono indiscutibili, così come erano indiscutibili i risultati delle politiche e così come erano indiscutibili i risultati della Liguria, per andare su due altri fronti. Soffermiamoci invece sul perché le persone non vanno a votare. È un tema gigantesco, la disaffezione alla politica, una politica un po' fatta di pupazzetti per certi versi spesso, e poi anche le difficoltà di andare a votare, il fatto che si vota troppo spesso, dice qualcuno. Dunque, caro Calenda, che è senatore, leader di Azione, che conoscete benissimo, ieri ha lanciato subito una proposta. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno, sì. Per la verità era una cosa che avevamo già abbozzato una settimana fa e che presenteremo domani in Parlamento, cioè il fatto che ci sia un election day all'anno per tutte le elezioni amministrative, perché un giorno, cioè, in cui si vota per tutto, regionali, amministrative, cioè comunali, ci saranno forse le provinciali, perché io sono convinto che le ragioni della disaffezione sono molto più profonde, ma c'è un tema anche che noi chiediamo continuamente alle persone di andare a votare, e questo ha due effetti: uno, che non ci vanno più, perché soprattutto l'elettorato d'opinione non ci va più, quindi le regionali molto spesso sono apparati che si confrontano perché ci vanno troppo spesso, e la seconda cosa che succede è che la politica è condizionata da elezioni continue, e quindi quando un provvedimento si deve fare, ma io me lo ricordo quando ero al governo, ti dicono sempre dopo le prossime amministrative, dopo le prossime regionali. Quindi questa è la proposta che faremo domani, una proposta di rango costituzionale ovviamente.
Calenda, io ho anche questa impressione, non so se la condivide, che questa frequenza di elezioni fa sì che la politica sia permanentemente in campagna elettorale, come diceva lei, e questo ha anche un effetto mediatico e di disaffezione della popolazione. Cioè, intendo questo.
Totalmente.
È vero che si è votato in Liguria due settimane fa e si vota adesso in altre due regioni, però è vero anche che gli abitanti di quelle due regioni sono sottoposti a un martellamento da campagna elettorale da un tempo che è indefinibile, in sostanza.
È così, che è totalmente condizionata la politica dall'esigenza di fare continuamente cose elettoralistiche, perché sei in campagna elettorale. D'altro canto, siccome ogni elezione è una grande prova nazionale, che sia la Basilicata, la Liguria oppure l'Emilia Romagna, quello che succede è che inevitabilmente nei giornali si parla di una politica che è sempre in campagna elettorale. Questo è un altro effetto, che la gente dice: ma scusa, ma allora questi quando si occupano di farmi funzionare la sanità? Allora io credo che non risolviamo il problema della disaffezione della politica, però forse miglioriamo accorpando tutto. Noi ci abbiamo messo dentro anche i referendum, perché adesso tra l'altro con la raccolta di firme online noi avremo una quantità di referendum. Questa quantità di referendum, se siano aggiunte alle altre consultazioni, fanno diventare questo paese un elezionificio dove si fa solamente questa roba qua.
No, voglio essere chiaro con gli ascoltatori che scrivono, nessuno pensa che la motivazione sia solamente questa, cioè è chiaro che c'è un'idea di correttivo. Senta, ma ne ha già parlato con qualcun altro dell'opposizione oppure no?
Ma sì, io ne ho parlato, adesso vediamo, sa, perché il problema è che quando cioè è più facile trovare ascolto da quelli che perdono nell'ultima tornata che da quelli che vincono nell'ultima tornata, che pensano allora non cambiamo niente, ma quelli che vincono nell'ultima tornata poi riperdono della tornata successiva. E quindi, però, io sì, ne ho parlato, oggi la manderò a tutti i leader dei principali partiti e gli dirò che dobbiamo fare uno sforzo insieme, perché altrimenti queste elezioni diventano davvero scontri tra apparati, dove il sistema è quello delle preferenze, solo delle preferenze, il voto di opinione piano piano scompare.
Pensa di trovare sponde anche nella maggioranza su questo?
Io penso di sì, penso che ci sia la consapevolezza anche della maggioranza che questo sistema non aiuta nessuno e porta alla fine tutti quanti a perdere elettorato. Una volta vince uno, una volta vince l'altro, ma non cambia la sostanza, anche perché è vero quello che diceva prima lei all'ascoltatore, ma mi domando se le prossime politiche voterà meno del 50% degli italiani. L'ultima volta abbiamo perso 10 punti percentuali tra un'elezione e l'altra. Cosa succede? Allora lì veramente c'è il rischio che arrivi uno e dica: signori, questo Parlamento non è eletto democraticamente perché non rappresenta la maggioranza degli italiani. Questo io credo che sia un rischio, tra tutti i rischi democratici che non vedo, questo invece penso sia un rischio democratico.
Ultima domanda invece più strettamente sui risultati elettorali di ieri, prima di salutarla, qual è la sua valutazione?
Ma secondo me ieri è andata bene perché c'erano due persone che erano sostanzialmente riformiste, pragmatiche, ottimi sindaci delle loro città, Raven e Assisi. Quindi diciamo il candidato fa molto, dopodiché in Emilia Romagna non c'è mai stata la partita. In Umbria invece era una partita più complicata, ma la Prilletti è una donna che ha parlato tutto il tempo di sanità, di questioni concrete. Fascismi e cose varie, insomma, ha parlato di cose concrete.
Quindi hanno pesato molto i candidati, mi sembra di capire, sì, nella sua valutazione. La ringrazio.
Grazie mille.
Una breve pausa, se non vado errato, ce l'abbiamo la pausa. Sì, una breve pausa e poi restiamo a parlare di questo. 800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666, come sapete, è il numero per WhatsApp e WhatsApp audio.
24 mattino.
Serve il quorum per ogni proposta che referendum che venga dal popolo, non si capisce perché se tre gatti votano due cani, questi debbano essere eletti quando la maggioranza decide che non gli va bene nessuno.
Ho capito, amico mio, però così non, cioè, si finisce senza governo praticamente mai.
I politici non fanno in quanto sono sempre impegnati in campagna elettorale. Alla fine il corpo elettorale vede che sono sempre questioni di potere e non sono mai questioni strutturali
o sostanziali. È un punto interessante. E poi c'è un altro aspetto, quello che viene definito l'astensionismo involontario, se così può essere chiamato, che dipende da una serie di fattori. Tanto per dare un'idea, le persone che sono malate non si possono muovere da casa. E forse dei correttivi su questo fronte si possono prendere. Buongiorno ad Alessandra Ferrara, che è ricercatrice Istat, che ospitammo già in passato esattamente su questi temi in uno spazio diverso alle 6.45, che però è interessante. Ha contribuito alla stesura del libro bianco per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto. È stato realizzato alla fine del 2021. Buongiorno Ferrara, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, quanti sono gli astensionisti involontari, cioè non quelli che decidono di non andare a votare per protesta o cose simili, ma quelli che o sono impediti o cose di questo genere?
Noi abbiamo concentrato questa analisi proprio per cercare di dare una informazione su questa componente, che al netto appunto dei contesti sociologici o di protesta o di disaffezione si concentra maggiormente su quel gruppo di persone che hanno degli impedimenti oggettivi e che non consentono l'agevole partecipazione al voto. In particolare abbiamo considerato le persone anziane, in particolare affette da disabilità e che quindi hanno difficoltà motorie, quelli che si trovano in un luogo diverso da quello di residenza nel momento del voto e quelli più in generale che fanno scelte di vita personale che non consentono la partecipazione perché sono fuori all'estero per viaggi, per vacanze o d'altro. E come abbiamo sentito stamattina anche dall'onorevole Calenda, sicuramente è molto rilevante anche la componente della concentrazione delle date elettorali, perché la numerosità di questi eventi chiaramente non consente alle persone di fare una programmazione di alcun tipo sulle date in cui dovrebbero essere presenti nel luogo,
certo,
di residenza per votare.
Tra le soluzioni che proponete c'è anche questa, no? Di concentrare maggiormente le date elettorali.
Esatto, c'è questa concentrazione dell'election day, individuandone potenzialmente due nell'anno, uno in primavera e uno in autunno. Ci sono varie motivazioni che determinano queste scelte dovute alla maggiore presenza stimata della persona nel luogo di residenza, quindi meno affetta dal fatto che sono fuori per vari motivi, vacanze o d'altro, e motivi climatici, perché il nostro paese ha delle condizioni territoriali molto diverse, per cui votare in pieno inverno in un paese di montagna è pressoché impossibile, come in mezzo all'estate per fattori climatici dovuti alle temperature ed altro. Quindi la proposta sarebbe questa. Come ci diceva l'onorevole Calenda, ci sono dei profili costituzionali che vanno raccordati fra le leggi nazionali e quelle locali, perché al momento le leggi elettorali prevedono delle procedure molto rigide di effettuazione delle elezioni a tot giorni dalla decadenza di un consiglio, dalla caduta di un governo. Pertanto, essendoci spesso delle, diciamo, interruzioni anticipate dei contesti, queste cose vanno contemplate in un'eventuale normativa di riferimento.
Certo.
Tornando al nostro
volevo ritornare un attimo sui numeri, no? Voi valutate in un 9% di aventi diritto di persone che sono in condizioni di salute che non per cui non riescono ad andare a votare, e addirittura un 10% di quelli sono quelli che vivono fuori, quindi un 19% del corpo elettorale.
In particolare il 4% di questi, stiamo parlando di circa 2 milioni di persone, sono a oltre 4 ore di distanza dalla propria sede di espressione del voto, quindi comporta un viaggio di 8 ore minime, e questo vuol dire che chiaramente la persona deve scegliere di fare un investimento di tempo, soldi, possibilità proprio concrete di sottrarre ad altre attività che sta svolgendo la possibilità di recarsi sul luogo dell'espressione del voto. E pertanto su queste universo sono invece attuabili una serie di iniziative che in primis dovrebbero consentire l'espressione del voto nel posto dove si trovano come dimoranti, e che poi venga effettivamente attribuito al luogo dove dovrebbero esprimerlo, quindi dove sono effettivamente residenti. Queste cose ormai la tecnologia le potrebbe e le sicuramente in altri paesi le consente. C'è una proposta di fare un'identificazione
mi scusi Ferrara, ma anche la vecchia tecnologia, nel senso, abbiamo assistito ad un procedimento elettorale, quello negli Stati Uniti, che ha visto un massiccio utilizzo del voto per posta, cioè, che non mi sembra una grande tecnologia, però
in Italia questo è un pochino più vincolato dal fatto che il voto ha una sua riservatezza, personalità e non corruttibilità, e quindi sono principi costituzionali, bisogna stare molto attenti, perché per corrispondenza effettivamente il fatto che sia personale è molto difficile accertarlo. Mentre invece, se tu disponi di un identificativo elettronico, pensiamo al Green Pass della passata pandemia, ecco, per noi era diventata un'abitudine presentare questo identificativo elettronico per fare una serie di attività. La stessa cosa si può fare recandosi in un posto dove c'è un seggio, dicendo: io sono effettivamente io, mi identifichi univocamente e il mio voto viene trasferito nel seggio del mio comune di residenza. Questo la tecnologia lo consente certamente.
Sì, ed è quasi una banalità.
La proposta è proprio questa, di informatizzare questa sorta di pass elettorale elettronico e di rendere disponibile questo collegamento. Si era pensato per esempio alla rete degli uffici postali nazionali, che è una delle più capillarmente diffuse sul territorio e che consentirebbe quindi a ciascuno di avere un punto di accesso agevole per esprimere il voto ed essere poi veicolato nel luogo di residenza. di residenza. Allora, e questo certamente recupererebbe una quota consistente potenzialmente di persone che rinunciano per vari motivi, come abbiamo detto, a andare a votare in un giorno imprecisato dell'anno.
Sì, esatto.
Non è nemmeno previsto quando esattamente sarà.
Vediamo se Alessandro da Torino e Lucio da Caserta riescono ad essere velocissimi, perché siamo praticamente in chiusura. Ringrazio intanto Alessandra Ferrara, ricercatrice Istat. Alessandro, rapido come una scheggia deve essere.
Buongiorno a tutti, grazie per la competenza e per la vostra radio, sempre professionale, sempre precisa. Okay. Volevo solo fare una considerazione sul voto di ieri delle regionali. Romagna e Umbria hanno dato un segnale su un possibile cambiamento di rotta. L'Italia è sempre stata bivalente, no? Sinistra e destra, sinistra e destra che si contrappone. Io credo che questo sia un segnale del fatto che molta gente non sia soddisfatta del governo, delle promesse elettorali, di tutto questo. Vabbè, quindi, di questa violenza verbale.
Quindi la sua è una valutazione politica. Lucio da Caserta, velocissimo.
Buongiorno, io sono invece dell'idea che la proposta di Calenda mi sembra una cosa assurda di fare la concentrazione di elezione, e il secondo mio pensiero è quello di utilizzare l'identità digitale, votare sempre, perché la democrazia ci porta anche a votare sempre, non concentrare, secondo me non è una cosa positiva.
Guardi Lucio, la devo veramente salutare, però lo spunto è interessante perché moltissimi ci stanno scrivendo a proposito dello speed, in parte ce l'ha detto anche Alessandra Ferrara, la ricercatrice dell'Istat. Grazie a tutti, ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!